Ciao, sono Annalisa Piliego e vi do il benvenuto nel mio podcast Libri per Crescere. Attraverso i libri per l'infanzia vi parlerò di come possiamo diventare più consapevoli e sereni, per poter così far stare bene anche i nostri figli. Buon ascolto! Le parole di Arturo Abad prendono forma insieme alle illustrazioni di Gabriel Pacheco nell'albo illustrato La Giusta Cuori, edito da Logos Edizioni. Blu, rosso e bianco sono i colori predominanti, che tendono ad alternarsi pagina dopo pagina, mettendo in risalto le emozioni provate dai personaggi. E un filo bianco e luminoso ci accompagna dalla prima all'ultima pagina, risaltando sullo sfondo e assumendo una forma e un ruolo diversi a seconda di quello che i due protagonisti vivono. Il libro si apre così. Mattia aggiusta cuori. Nella stufa a legna del suo laboratorio scalda cuori gelidi e con un ago d'argento ricuce quelli infranti. Con pinze intrise d'oblio regola l'ora di chi è rimasto indietro perché non si rattristi sui ricordi del passato. Ma di notte Mattia si dedica al suo segreto, costruisce cuori di tutti i tipi che poi custodisce chiusi a chiave in uno scrigno di legno fino al momento di prenderne uno per portarlo a Beatrice. Si scoprirà nel corso del racconto che in ognuno di essi il ragazzo ha nascosto un pezzettino del suo cuore e che li costruisce per lei perché lei un cuore non ce l'ha. Lui ama, lei non è capace di sentimenti. Lui dona il suo cuore, tutto, un pezzettino alla volta, fino a restarne senza. Lei neanche riesce a sorridere, ha sempre lo sguardo freddo e dimentica quei doni preziosi su una mensola. Finché arriva il momento in cui, stranamente, Mattia non si presenta da Beatrice, così lei lo va a cercare e lo trova riverso su una sedia del suo laboratorio. Mattia ha dato tutto se stesso, ora Beatrice se ne rende conto. Se vuole salvare Mattia, deve fare in modo di cambiare la situazione e deve farlo subito, senza procrastinare. Questa nuova consapevolezza e la necessità di attivarsi in prima persona invece di aspettare che sia qualcun altro a prendere l'iniziativa porteranno gradualmente Beatrice a cambiare il suo atteggiamento e alla fine le comparirà un accenno di sorriso sul viso. Trovo che questo racconto abbia diverse chiavi di lettura, ma l'aspetto che più mi colpisce è la capacità di Mattia di donarsi tutto, anzi troppo, senza chiedere niente in cambio, con una discrezione delicata e timida e un'umiltà che lo porta a sopportare il dispiacere senza abbandonare il suo obiettivo di aiutare Beatrice ad avere un cuore per vivere con amore. Mattia è innamorato di Beatrice, ma il modo in cui si dedica a lei mi fa pensare più all'amore di un genitore per un figlio che a quello di un innamorato. Lui la osserva tenendo la giusta distanza per non essere invadente e da dietro le quinte vede di che cosa lei ha bisogno. Ci sono tanti modi e tanti ambiti in cui ci si può sacrificare per un'altra persona, nel rapporto di coppia, nell'amicizia, in una squadra sportiva, tra compagni di scuola e via dicendo. Ma credo che un genitore sappia meglio di chiunque altro cosa significhi dedicare la propria vita a qualcuno senza potersi aspettare niente in cambio. Passare notti insonni per calmare il pianto sconsolato del proprio bebè, rinunciare alla propria posizione lavorativa per dedicarsi al figlio, o al contrario, fare gli straordinari per un tempo lunghissimo pur di non fargli mancare niente, mettersi in discussione costantemente per capire quale sia il modo migliore di rapportarsi a lui o a lei e di dargli gli insegnamenti di vita più adeguati, è quello che fanno i genitori con i loro figli. Soprattutto nel loro primo periodo di vita, quando sono totalmente dipendenti dai genitori. Non a caso si dice che quello del genitore è il mestiere più difficile del mondo. Quanto spesso, anche all'interno della coppia, dove teoricamente l'amore dovrebbe farla da padrone, uno dei due si dedica all'altro, mosso da un bel sentimento, certo, ma aspettandosi come minimo gratitudine e riconoscenza, e in linea di massima di essere ricambiato nel sentimento. Quante volte, anche nelle belle amicizie, uno si sente tradito dall'altro perché non si sente cercato abbastanza spesso o non si sente dare le attenzioni che vorrebbe. Mi è capitato più di qualche volta di sentir dire a un ex fidanzato o a un amico deluso da un altro le parole «con tutto quello che ho fatto per lui o per lei». Che senso ha questa frase? Nel momento in cui uno agisce per amore e con amore, lo fa e basta. Se dietro quelle azioni c'è stato amore, e non mi riferisco necessariamente all'amore di coppia, non viene da guardarsi indietro per rivedere la sfilza delle buone azioni e dei sacrifici compiuti. Una madre non tiene il conto delle notti insonni, o dei soldi spesi, o delle ore impiegate a consolare o a nutrire il suo bambino. Lo fa e basta. E lo fa con gioia anche quando è stanca e non desidera altro che un po' di tempo per sé, perché sa che lo sta facendo per far star bene il suo bambino. Una volta un mio amico, che ho già citato altre volte in questo podcast, si è infastidito con me durante una discussione e mi ha elencato tutti i favori che mi aveva fatto fino a quel giorno, giuro. Tipo, e io che quel giorno sono venuto a prenderti in quel posto anche se non stavo bene, e quell'altra volta ti ho tolto la cacca di piccione dalla portiera dell'auto e ti ho gonfiato le gomme della bicicletta. A distanza di tanti anni, recentemente, questa stessa persona mi ha raccontato quanto ci sia rimasto male per un giudizio che gli è stato affibbiato da una sua carissima amica. E invece di cercare il chiarimento con lei, continuava a farmi l'elenco delle gentilezze che le aveva fatto abitualmente nel corso degli anni. Potrei fare un lungo elenco di esempi in cui qualcuno compie spontaneamente azioni apparentemente altruistiche e amorevoli per ricevere in cambio la garanzia che il rapporto non cambi, per tenere l'altro legato a sé o anche solo per assicurarsi di avere un sostegno in caso di necessità, all'interno di rapporti di coppia e anche di amicizia. Queste persone non sono opportuniste, anzi, di solito sono davvero innamorate o affezionate all'altro, ma sono insicure e fragili. Hanno bisogno di comportarsi in un modo che secondo loro terrà l'altra persona legata a loro. Quindi, questo modo di donarsi all'altro e di fare i sacrifici per l'altro, in realtà, è un modo per dare qualcosa a se stessi. Non voglio generalizzare, è chiaro che ci sono infinite sfumature in questi comportamenti e nelle intenzioni da cui scaturiscono. Come è chiaro che ogni rapporto interpersonale è caratterizzato da precise dinamiche che dipendono da tante variabili, personali, ambientali, caratteriali, eccetera. In linea di massima, fare un sacrificio o una serie di sacrifici implica una rinuncia. Quando ci si aspetta che questa rinuncia, fatta per assecondare le esigenze o i desideri di un altro, venga riconosciuta, apprezzata e in qualche modo ricambiata, che sia con favori o che sia con un sentimento d'affetto, che sia nell'immediato o in un secondo tempo, alla base di quel sacrificio c'è un'aspettativa di tornaconto personale, generalmente dovuto all'ego che vuole mantenere il controllo sulle situazioni o sull'altro e avere la sensazione di essere importante per l'altra persona. Lo so che sto dicendo cose forti che possono anche dare fastidio. D'altra parte, se dietro un gesto o una parola c'è l'aspettativa di un riconoscimento o addirittura la pretesa di essere ricambiati, ma questo nei fatti non avviene, facilmente la persona si sente insoddisfatta e si lamenta, rinfacciando all'altro la mancanza di attenzione, di gratitudine o di rispetto. Donarsi per avere l'amore e le attenzioni dell'altro non corrisponde al donarsi per amore. Per questo viene percepito come sacrificio, cioè come qualcosa che implica una perdita personale. Donare invece non prevede che arrivi qualcosa in cambio. Un dono fa stare bene la persona che lo riceve e anche quella da cui parte. Il ritorno personale consiste esattamente in questo: sapere di aver fatto stare bene l'altra persona. Come un genitore che non ha voglia di portare il figlio al parco la domenica mattina, ma poi sacrifica la sua voglia di rimanere a letto e lo accompagna, perché sa che sarà un momento di svago e di divertimento per il figlio. Gli permetterà di giocare all'aria aperta e di stare in mezzo a un po' di verde, e sarà per entrambi un momento di condivisione. Questo basterà a far sentire ripagato quel genitore. O come qualcuno che scelga di rinunciare alla sua unica serata libera che pensava di passare con il gruppo di amici per stare con un amico che in quel momento ha bisogno di parlare e di una spalla su cui piangere. Il sacrificio sarà ben ripagato nel momento stesso in cui sentirà di essere stato di aiuto a quell'amico. Se invece donare un po' di se stessi lascia un senso di perdita, il motore di quell'azione non è l'amore gratuito. Il gesto verrà inconsapevolmente percepito come un sacrificio invece che come un dono e a lungo andare probabilmente deteriorerà il rapporto se la cosa si ripete nel tempo. A questo punto mi sento di distinguere tra due diversi tipi di atteggiamento per certi versi opposti: quello dell'autosacrificio e quello dell'egoismo apparente. Il primo, il cosiddetto autosacrificio, è l'atteggiamento esasperato di chi, nel tentativo di dare amore, mette da parte se stesso rinunciando al proprio benessere. Viene scambiato facilmente per altruismo, ma generalmente è disfunzionale. Il secondo, invece, è l'atteggiamento delle persone il cui motto è «lo faccio solo se fa stare bene anche me», e generalmente viene scambiato per egoismo. Il sacrificio diventa autosacrificio quando eccede in quantità e durata, quando sacrificarsi è un'abitudine che si protrae per timore di non dare abbastanza, per volontà di proteggere, per necessità di sentirsi riconosciuti nel proprio ruolo. È un atteggiamento che può essere assunto da chiunque, ma in linea di massima, forse per una questione culturale, qui in Italia riguarda soprattutto le donne, anche in qualità di compagne e mogli, ma nella maggior parte dei casi in qualità di mamme. Per fare esempi concreti, sono quelle donne che fanno di tutto per essere belle, non tanto per sentirsi bene con loro stesse, ma per paura che se non saranno abbastanza belle, il loro compagno si guarderà intorno e smetterà di amarle. Oppure, per la stessa ragione, sono eccessivamente servizievoli. Oppure sono quelle mamme che sentono di dover dare tutto per i figli e lo fanno anche quando si rendono conto di sentirsi svuotate ed esauste. Non lo fanno solo quando i figli sono piccoli e dipendenti da loro in varie misure, ma persino quando sono adolescenti o giovani adulti. Sono mamme che tendono a sostituirsi ai figli in tutto, nel fare i compiti, nel riordinare la camera, nella scelta degli abiti la mattina, dando per scontato, o forse sarebbe meglio dire sperando, che i figli abbiano bisogno di loro, perché loro hanno bisogno di sentirsi fondamentali per i figli. Hanno bisogno di sentirsi importanti per loro, cercano di assicurarsi il loro amore e la loro riconoscenza. Oppure ci sono genitori che non riescono a mettere delle regole comportamentali, dei paletti da non oltrepassare, perché temono che i figli possano considerarli cattivi e apprezzarli meno, o perché vogliono evitare loro di vivere frustrazioni e sofferenze, anche piccole, senza considerare quanto queste siano importanti per un bambino al fine di imparare ad affrontare il mondo. Li tengono sotto una campana di vetro, apparentemente per il loro bene, perché pensano che per renderli felici sia necessario tenerli lontani dalla tristezza e dai conflitti interni ed esterni. Ma in verità, dietro le quinte, c'è il bisogno inconscio di non sentirsi in colpa di fronte al potenziale malessere dei figli o di non sentirsi genitori sbagliati. C'è l'incapacità di gestire le proprie emozioni di fronte a certe reazioni spiacevoli dei figli e di conseguenza l'incapacità di gestire le emozioni dei figli e di aiutarli a gestirle. È più facile insabbiare frustrazioni e conflitti piuttosto che affrontarli. Quindi assecondano i figli in tutto, si sostituiscono a loro ogni volta che possono, sono iperprotettivi e ipergiustificativi. Non si rendono conto però che così non fanno il bene dei figli, che cresceranno facilmente viziati e con poco senso di responsabilità. È un autosacrificio quello di queste mamme, che non solo viene attuato per le motivazioni sbagliate, ma le porta anche a ottenere l'opposto di quello che cercano. Perché se anche le rassicura nell'immediato, lentamente le annulla come persone, al punto che nel momento in cui i figli crescono, abituati ad essere accontentati e tendenzialmente pretenziosi, quindi senza gratitudine e riconoscenza, poco rispettosi e molto egoisti, loro si sentono maltrattate e inutili, svuotate delle loro energie e sole. Molto diverso è l'atteggiamento, spesso confuso con l'egoismo, dicevo, di quelle persone che hanno un altro tipo di consapevolezza e un livello adeguato di autostima, per cui riescono a rispettare la loro idea di stare bene senza per questo togliere presenza e attenzione al figlio o agli amici o al partner. Ancora una volta per una questione di cultura, si tende a considerare egoista una persona che non mette da parte se stessa per dare la priorità a un'altra. Come se rispettare se stessi fosse un atteggiamento di noncuranza nei confronti degli altri e quindi qualcosa di moralmente punibile, che fa nascere sensi di colpa. Invece no. Esiste il cosiddetto sano egoismo, che è tipico delle persone capaci di volersi bene e di mettere dei limiti alle richieste degli altri, capaci di difendere il proprio spazio vitale senza sentirsi in colpa. Sono persone che riconoscono i propri bisogni e li rispettano con equilibrio, senza lasciarsi piegare dai ricatti psicologici o dal giudizio di chi li critica. Un egoista, per definizione, è una persona che subordina l'altrui volontà e gli altrui valori alla propria personalità. In altre parole, mette se stesso sopra gli altri, disinteressandosi completamente delle loro necessità e preferenze, assecondando unicamente la sua convenienza. Un egoista sano, invece, non si disinteressa agli altri, ma sa che per aiutarli e dare loro il giusto spazio, deve prima avere risorse e spazio per se stesso. Una persona con questo livello di consapevolezza scivola difficilmente in una relazione tossica e si dona con molta più sincerità e coerenza. Molto spesso nei rapporti di coppia uno dei due annulla se stesso per assecondare in tutto l'altro, allo scopo di compiacerlo. È amore questo? O è dipendenza affettiva e bisogno di tenersi stretta l'altra persona? Infatti, è frequente che un partner accusi l'altro di egoismo appena questo non lo mette al centro dei suoi pensieri e non dà alle sue necessità la priorità sulle proprie. Lo stesso vale nei rapporti con i figli. Quante volte i genitori rinfacciano ai figli ormai cresciuti di essere degli ingrati che non li amano abbastanza solo perché non ricevono tutte le attenzioni che si sarebbero aspettati di ricevere? Come se, per tutto il tempo che si sono dedicati a loro, avessero dato per scontato che prima o poi avrebbero avuto in cambio lo stesso trattamento. Questa non è generosità, così come non è egoismo quello del genitore che, per esempio, non si mette a disposizione del figlio che gli chiede di andare a prenderlo fuori dalla discoteca alle 2 della notte se la mattina dopo si deve svegliare presto per andare al lavoro. Un genitore con un sano egoismo dirà al figlio di andare in discoteca in una serata diversa perché lui quella notte ha bisogno di dormire. Oppure di tornare a casa prima, compatibilmente con le sue necessità. Un genitore così non si lascia scalfire da frasi come «tu non mi vuoi bene, non vuoi che mi diverta, i genitori dei miei amici vengono a prenderli». Il tipico esempio di sano egoismo è quello che ci insegnano in aereo, quando ci dicono che in caso di pericolo ognuno deve prima mettere la mascherina e il giubbotto di salvataggio a se stesso, e solo dopo eventualmente al vicino in difficoltà o persino al bambino che viaggia con noi. Non si può salvare qualcuno se non ci si mette nelle condizioni di salvare se stessi. Il sano egoista non manipola nessuno per ricevere qualcosa in cambio. Non se ne infischia degli altri quando dice no a una loro richiesta. Fa in modo che gli altri rispettino le sue necessità, perché sa che solo volendosi bene potrà donare amore gratuitamente. Questo tipo di persona sa valutare se quello che si trova a fare per qualcun altro o che gli viene chiesto di fare è una necessità effettiva o solo un bisogno altrui di colmare un vuoto affettivo o di ricevere rassicurazioni. In questo secondo caso, se la richiesta non è in linea con la propria preferenza, una persona con un buon equilibrio interiore riesce a non assecondarla senza sentirsi in colpa se l'altro lo giudica egoista. Mi sento di precisare che questo modo di comportarsi non ha niente a che vedere con l'atteggiamento del genitore poco consapevole che non vede le necessità del figlio o, se le vede, non le asseconda perché sono scomode da diversi punti di vista. Quel genitore che delega all'altro genitore la cura del figlio ogni volta che può, con la scusa che l'altro è più bravo e più amorevole. Questo tipo di genitore c'è fisicamente, dà un contributo economico e forse anche organizzativo alla crescita del figlio, ma lascia vuoti incolmabili nel figlio perché c'è poco sul piano affettivo ed emotivo. È un tipo di genitore molto diverso da quello che sa essere egoista in modo sano, consapevole ed equilibrato. È un dato di fatto che i nostri bambini sono poco abituati a fare piccole rinunce e a fare la fatica di conquistarsi quello che vogliono. Sono abituati a ricevere tutto subito, ad essere iperprotetti e a volte addirittura anticipati nei bisogni. Eppure ci auguriamo che i nostri bambini diventino adulti capaci di non ricorrere all'autosacrificio e che crescano con un buon equilibrio interiore, ovvero capaci di gestire le proprie emozioni, di riconoscere i propri bisogni, di rispettarsi come individui e di farsi rispettare. Per aiutarli in questo è fondamentale prima di tutto che noi adulti cerchiamo il nostro equilibrio, primo per dare loro l'esempio. Secondo, per evitare che diventino egoisti in senso letterale e viziati a causa del nostro atteggiamento di autosacrificio cieco. Terzo, per evitare la situazione opposta, ovvero quella in cui i figli crescono con meno cure e attenzioni di quelle che vanno date. Poi, possiamo accompagnarli nella crescita cercando di instillare in loro alcuni principi. Primo, nella vita niente va dato per scontato. Bisogna essere grati per quello che si ha e darsi da fare per ottenere quello che si vorrebbe avere o per diventare come si vorrebbe essere. Secondo, non si può avere tutto nella vita. Bisogna imparare a lasciare andare quello che non possiamo trattenere e molto spesso occorre fare delle scelte tra 2 o più opzioni. Scegliere significa prendersi la responsabilità di decidere cosa vogliamo e a cosa siamo disposti a rinunciare. Ogni scelta ha delle conseguenze delle quali noi siamo i responsabili. Un bambino può capirlo nel momento in cui, per esempio, al supermercato chiede al genitore di comprargli questo e quell'oggetto, ma il genitore resta fermo nella regola di portare a casa solo una delle cose che ha scelto, o anche nessuna, se non ritiene opportuno accontentarlo. Terzo, insegniamo loro a riconoscere le emozioni e le sensazioni che provano nel fare una determinata attività, perché possano imparare a capire chi e cosa li fa stare bene e che cosa no. Insegniamo loro ad essere generosi e a condividere le loro cose, ma anche a dire no quando non si sentono rispettati da un compagno di giochi che li mette in difficoltà. 4. Insegniamo loro a rispettarsi, a riconoscere i loro punti di forza e a lavorare sui loro punti di debolezza con coraggio e senza critiche sterili. Quindi attenzione ai messaggi che diamo loro per spronarli, perché spesso hanno l'effetto di macigni sulla testa più che di un incoraggiamento. 5. Facciamo in modo di infondere in loro più amore che possiamo. Un amore che li faccia sentire sostenuti ma che non li vizi. Che li faccia sentire accolti, accettati e adeguati, non anticipati nei bisogni e sostituiti nelle difficoltà. Un amore che insegni loro a riconoscere quanto valgono, che li aiuti ad avere una buona percezione di sé e nutra la loro autostima, in modo che abbiano sempre rispetto per loro stessi e così possano averlo per gli altri. Questo forse è l'aspetto più importante, perché se un bambino cresce sentendosi amato e rispettato, cresce con un'autostima adeguata e riconosce il suo valore, non avrà bisogno da grande di elemosinare affetto e conferme dall'esterno. Non si farà zerbino per compiacere gli altri e allo stesso tempo non sentirà il bisogno di prevaricare sugli altri per affermarsi e sentirsi adeguato. 6. Oltre al rispetto per se stessi e per le altre persone, è importante insegnare loro che anche gli oggetti vanno rispettati, persino quando sono di poco valore da un punto di vista economico. Perché quando un bambino rompe un oggetto senza motivo, lo perde per noncuranza, lo butta via solo perché non gli piace più, non sta considerando che qualcuno ha speso dei soldi per comprargli quell'oggetto e probabilmente sta dando per scontato che tanto ne avrà presto un altro. Parallelamente va insegnato a non attaccarsi agli oggetti, perché gli oggetti sono destinati a deteriorarsi e a lasciarci. A parte i pochi casi in cui un oggetto assume un valore affettivo importante, e purtroppo anche in quel caso bisognerebbe essere pronti a lasciarlo andare, ogni volta che ci si attacca ad un oggetto perché gli riconosciamo un valore economico o estetico o di status sociale, per esempio nel caso dei ragazzi nei confronti di un certo telefono cellulare o di alcuni brand di abbigliamento, si alimenta un atteggiamento di attaccamento invece di imparare il non attaccamento. Ancora una volta, la parola chiave per stare bene e per accompagnare i nostri figli a crescere con equilibrio è la parola consapevolezza, che va allenata giorno dopo giorno, mettendosi in discussione e rimanendo recettivi ai segnali che ci arrivano, sacrificando un po' la comodità delle abitudini e della zona di comfort e allo stesso tempo concedendoci di fare quello che ci fa stare bene per rigenerarci e affrontare la vita con positività ed equilibrio. Prima di rimmergerti nella frenesia quotidiana, ritagliati qualche minuto per riflettere sui contenuti di questo episodio. E se l'hai trovato utile, iscriviti al mio podcast sulla piattaforma che preferisci. Ti aspetto il prossimo lunedì.